incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Sono Emanuele Ferrari e vi do il benvenuto a un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo qui dall'auditorium di Radio Popolare. Oggi ci occupiamo di Je te veux, una meravigliosa chanson francese di Erik Satie, una chanson per soprano e pianoforte che lui stesso trascrisse pochi anni dopo averla composta per pianoforte solo. Si comincia con un'introduzione che porta già il tema principale di questa chanson, il connubio tra languore e transitorietà. Poi chi conosce la chanson, ed erano in tanti all'epoca perché era molto nota, si aspetta una bella voce di soprano. Quindi, trascritta sul pianoforte, dovrebbe essere qui. E invece, a sorpresa, entra una voce di tenore. Ma come? Uno dice, passando da due fonti sonori, cioè sonore, cioè voce e pianoforte, a una, il solo pianoforte, presumibilmente lo spazio si assottiglia, le voci saranno meno. E invece no, anziché la sola voce reale del soprano, troviamo qui la voce allusa, simulata, evocata anche del tenore. Com'è possibile? È possibile perché, come nella vita, anche nella musica, a volte l'immaginario è ancora più ricco del reale. Siccome la chanson era piuttosto nota, siamo autorizzati a riferirci alle parole, no? Un po' come se io oggi scrivessi un valzer su Fra Martino Campanaro, anche se non sento le parole al pianoforte. Chiunque associa le note alle parole molto note. Ecco, cosa dice nell'originale? Dice, si comincia con le ragioni del cuore. Ho compreso il tuo sconforto, caro innamorato. J'ai compris ta détresse, chers amoureux. Ma subito dopo si passa a un registro un po' diverso. Non musicalmente, ma proprio per quel che riguarda il linguaggio. Dice, e io cedo ai tuoi desideri, fai di me la tua maîtresse. Allora, cedo nel contesto dei rapporti tra uomo e donna è sicuramente un termine meno immacolato rispetto a ho capito la tua angoscia, caro innamorato, e di solito allude alla resa della virtù al vizio. E in effetti la musica procede senza resistenza alcuna. Satie sembra musicalmente annotare in modo compiaciutamente malizioso che la via del vizio è sempre in discesa. Dopodiché nel testo si passa dall'io al noi, dice lungi da noi la saggezza, basta con la tristezza. Ecco, e musicalmente Satie segue esattamente quello che succede qui, cioè fa entrare anche il soprano, quindi si passa dal singolare al plurale, da una voce sola, quella del tenore, a due, anche nella musica. L'ouvre la sagesse. Il bello che dice basta con la tristezza, ma nella musica c'è una malinconia di cose perdute e di bellezza transitoria fortissima. E quindi da subito, diciamo, tutto ci fa sentire che le cose finiscono. E non a caso il verso successivo parla dell'istante, dice io aspiro all'istante prezioso in cui noi saremo felici. Ecco, dopo quindi la malinconia delle cose perdute, su questa frase aspiro all'istante prezioso c'è musicalmente l'enfasi desiderante. E la cosa meravigliosa è che sull'onda, con l'abbrivio di quest'enfasi desiderante, si trova la forza per dire la cosa più sconveniente. Je te veux, io ti voglio. Je te veux. Affermazione all'inizio del Novecento, quanto mai inadatta, inappropriata e sconveniente, soprattutto nel, diciamo, in bocca a una signora. Ricordiamo che l'originale era per soprano. Allora, Satie, che ha le antenne qui, come rende il carattere maschile? Si parla naturalmente di stereotipi culturali di questa affermazione. Beh, in primo luogo, facendo scendere la voce del soprano molto in basso. Prima sale, ma poi scende, quindi mettendo, diciamo, l'affermazione in una regione del pianoforte letteralmente poco adatta a una signora. E in secondo luogo, creando un effetto quasi di zoppia ritmica. Questo espediente ritmico nella metrica greca si chiama addirittura scazzonte, cioè proprio zoppo, no? Che dà una sorta di perentorietà quasi sgraziata che di nuovo accendo il carattere maschile di questo je te veux, io ti voglio. Je te veux. Tre note di transizione, 1, 2, 3, attacca dopo il ritornello la strofa. Je n'ai pas de regrets, dice lei, io non ho rimpianti. Sembra di sentire veramente la R sensuale arrotata, no? Delle cantanti francesi. Je n'ai pas de regrets. Beh, dopo che ha cantato lui da solo, poi hanno cantato insieme, ora tocca solo a lei. Quindi il rispetto dei turni di parola è perfetto. Notate come il suono si assottiglia e diventa tutto nitido. Quindi dopo l'enfasi desiderante e la dichiarazione clou c'è il nitore della dichiarazione esplicativa. Non ho rimpianti e voglio una cosa sola, stare vicino a te. È la tradizionale clarté francese, no? Il gusto proprio per il nitore e l'evidenza delle cose. Però la cosa bella è che l'enfasi desiderante, come dire, si fa strada anche qua, perché c'è sì un verso che è nitido, chiaro e scarno, no? Non ho rimpianti e non ho che un desiderio. Anzi no, non ho rimpianti. Quando dice e non ho che un desiderio, sentite, di nuovo diventa enfatico. Dice je n'ai qu'une envie, non ho che un desiderio. Quindi in realtà c'è una continua deliziosa oscillazione tra chiarezza ed enfasi. Chiarezza, enfasi, chiarezza, près de toi, là tu près, cioè stare vicino a te. E poi vivre tutta ma vi, cioè vicino a te, vivere tutta la mia vita. Scusate. Ma qui c'è di nuovo l'ironia di Satie, perché, come sentite, la musica prende un'improvvisa piega drammatica. Vivre tutto ma e quindi la musica sembra suggerire che in realtà non è una scelta saggia e serena, e forse si farebbe meglio a evitarla, proprio perché il testo sembrava per un momento riprendere la strada, come dire, della proiezione sentimentale nel tempo, no? La durata, la stabilità, vivere l'intera mia vita vicino a te. Ma più che un proposito coniugale, qui sembrerebbe in realtà il sogno degli amanti del fondersi nell'istante eterno che tutto brucia e consuma. E questa piega drammatica sembrerebbe proprio confermarlo. Ecco, poi a questo punto di nuovo si passa al noi, o meglio la musica diventa più effusiva, più coinvolgente, e lo fa perché lo diventa il testo, che dice che il mio cuore sia il tuo e il tuo labbro sia mio. Quando dice che il tuo labbro sia il mi, sentite, dissonanza quanto mai eloquente ed espressiva, rende l'idea che l'intensità del desiderio è tale da renderlo quasi doloroso. Poi il registro si sposta veramente più sulla passione sensuale e l'amore fisico. Dice che il tuo corpo sia mio, è sempre lei che parla, e che tutta la mia carne sia tua. E sentite che meraviglia, c'è proprio un'esitazione, no? Come se ci si fermasse per un momento prima di spiccare il salto, quasi a dire: vabbè, l'ho detto. Questo commento meraviglioso quasi a bocca chiusa, no? Un po' come le signore d'altri tempi, quando sentivano un'affermazione audace e un po' sconveniente e portavano le mani alla bocca mostrando di prenderne stupefatta distanza, pur compiacendosene. Paolo Poli per rendere questo tipo di atteggiamenti. E poi ricomincia. E alla seconda volta che la sentiamo, noi ci accorgiamo che vogliamo risentirlo ancora all'infinito, questo tema. Ci siamo affezionati, non ci stanca. Abbiamo bisogno di questo impagabile mélange di languore, malinconia e gioia di vivere, no? Insomma, lo amiamo, amiamo questa voce. Il che ci richiama quello che scrive Roland Barthes quando dice: ogni rapporto con una voce è necessariamente amoroso. Succede una cosa meravigliosa, con un effetto geniale di rispecchiamento. Man mano che la canzone avanza e noi ne godiamo e l'amiamo sempre di più, le parole che i due amanti si scambiano nel testo originale finiscono per rispecchiare i nostri sentimenti nei confronti della canzone. Cioè è come se la canzone desse voce al nostro innamoramento per lei. E E allora il sogno dell'istante eterno, che è il miraggio degli amanti, diventa la promessa di felicità che la musica ci regala col suo effimero risuonare. A questo punto Satie introduce un elemento di varietà che non c'è nella chanson originale. Fa un bel intermezzo. Perché? Perché l'alternanza ritornello-strofa sul pianoforte sarebbe risultata un po' noiosa, perché nella canzone le strofe cambiano parole, ma sul pianoforte ovviamente le parole non ci sono. Quindi qual è il principio? Che rischiava di diventare noioso. E allora segue l'aureo criterio per cui se io ho la fortuna di fare una vacanza di 2 mesi al mare, se metto a metà di questa vacanza una settimana in montagna, il mare non mi stufa e ritornerò il secondo mese al mare con rinnovellato vigore e piacere. E allora ecco l'intermezzo scritto ex novo. Beh, dopo tanto cantare, cosa volete che si faccia qui? Ovviamente si balla. È un po' come se il pianoforte diventasse un'orchestra da ballo, no? Che, come dire, ci propone un repertorio di figure, gesti, atteggiamenti da salotto, fin de siècle, come dire, sentiti e risentiti tante volte, ma tutte di matrice danzereccia, quindi un po' valzer, un po' mazurka, un po' polacca brillante. E allora si strizza l'occhio al vals, alla vals noble, al valzer nobile, a quello sentimentale. Poi di nuovo. E veramente, se dovessi dare una definizione di questa parte del brano, che forse non dispiacerebbe a Satie, che era uno molto spiritoso e autoironico, la definirei veramente musica per chi ha tempo da perdere. È tutto così risaputo, no? È il piacere di indossare vestiti di seconda mano, peraltro di ottima fattura, perché qui tutto è finemente cesellato, però con questa gradevolissima impressione di déjà vu, più che altro di già sentito. Poi si ricomincia perché è un rituale sociale, no? Il valzer. Ed è tutto così deliziosamente filisteo qui, no? Cioè è proprio, come dire, il conformismo dei mediocri che diventa un prezioso elemento di cui godere esteticamente in modo sofisticato. È la figura del dandy, in sostanza, no? Che si compiace di osservare con distacco il mediocre spettacolo che il mondo gli offre. Ecco, anche un, come dire, uno spunto sintetico di valzer brillante. Pa-pam. Dopodiché c'è un delizioso intermezzo nell'intermezzo. Quelle cose notevoli sono ben due. La prima è che il pianoforte riprende a cantare. Sembra veramente di sentire un tenore ispirato, E uno dice, ma come? Questo è l'intermezzo, cioè la parte del pezzo che tu stai componendo tu sati ex novo. Quindi finora eri inchiodato alla voce allusa, stavi trascrivendo una chanson, è ovvio che c'era la linea di un soprano, ce la ritrovavamo al pianoforte, anche se con degli scherzetti, come abbiamo visto, passa al tenore, poi cantano insieme. Però, diciamo, la vocalità allusa era obbligata, sta trascrivendo per pianoforte qualcosa che lui ha scritto originariamente con la voce. Ma qui Satie è libero e infatti comincia, anziché cantando, dicevamo, ballando, per così dire, o facendo ballare. Eppure anche nel cuore di questa zona libera il canto risorge. Stiamo parlando di un canto evocato, alluso dal pianoforte, ma è nettissima l'impressione. Una bella voce calda, maschile, appassionata, amorosa. Beh, per usare un'espressione piuttosto sofisticata, questa è quella che io definisco l'egemonia paradigmatica della voce nella nostra cultura, cioè in soldoni, il fatto che la voce è considerata il modello per eccellenza per tutti gli strumenti, per cui anche dove lo strumento potrebbe fare qualunque cosa, si sforza invece di cantare. La seconda cosa notevole riguarda invece lo stile. C'è una serie di incipit di queste frasi, cioè di inizi, che sembrano proprio usciti dallo Schumann più ispirato, quindi da una temperie profondamente romantica, tedesca. Sembra un intermezzo di Chrysleriana di Schumann. Se non che, se fosse davvero Schumann, adesso vi suono come penso sarebbe andato avanti Schumann. Sarebbe andato avanti con slancio visionario, quindi. E poi con quella punta di dolore che in Schumann è sempre al fondo del canto. Quindi questo, diciamo, è lo Schumann. Cosa avrebbe fatto Schumann secondo me? Partendo come è partito nella realtà Satie. Se non che Satie è Satie, quindi anche se fa lo Schumann per un momento, si corregge immediatamente. Quindi, prima proposta, per così dire, appassionata alla Schumann. Risposta edonistica, godiamocela. Innocua. Seconda proposta alla Schumann. Risposta alla Satie con languida frivolezza. Poi di nuovo alla Schumann. E di nuovo Satie che dice godiamocela. Ultima volta alla Schumann. E infine pura e sfacciata joie de vivre, gioia di vivere. Quindi è veramente una zona, un capolavoro questa zona centrale, no? In cui Satie sembra dire: ma io potrei anche scrivere alla Schumann, no? Però sono Satie. E quindi c'è questa oscillazione per quattro volte, pseudo Schumann, vero Satie, pseudo Schumann, vero Satie, per quattro volte. Risentiamola perché è favolosa. Poi con un gesto perentorio l'orchestra richiama alla danza. Signori, riprendiamo posizione dopo questo intermezzo vocale cantato lirico. sempre con questa sensazione meravigliosa di già sentito, di panni comodi, un po' logori, di seconda mano, ma finissimi, di ottima fattura, no? Proprio un condensato del mondo da salotto, da salone, diciamo, di fine Ottocento. A questo punto, finito l'intermezzo, può riattaccare il ritornello, secondo quel principio per cui dopo la montagna possiamo tornare al mare e non ci stufa. Ma con una sorpresa. Allora, abbiamo osservato che la prima volta il ritornello era sorprendentemente intonato dal tenore. E più tardi, più avanti, entrava anche il soprano. Ma non abbiamo mai avuto il piacere di sentire l'intero ritornello in forma di duetto, diciamo, intonato da subito da entrambi. E qui ci sono due note che fanno invece sperare bene. Sentite, c'è lui e c'è lei. Quindi questo Mi Sol è fatto da entrambi. Salvo che poi rimane lui da solo. È un esempio meraviglioso di bidone musicale, no? Cioè, la soprano fa sperare, illude, seduce il tenore per poi abbandonarlo immediatamente alla sua solitudine, e lui rimane veramente come un fico secco a proseguire da solo. Quindi prima nota in duo, seconda nota in duo, già la terza nota. Questo è un esempio molto bello di come l'umorismo in musica non è quello della risata, no? Ma piuttosto, come dire, il fine sorriso delle labbra increspate. Questo è sempre così, e tanto più nel caso di Satie, che ha scritto varie cose, tutte pervase da un umorismo sofisticato e sottile. È lo stesso Satie che scrive: mi dicevano, vedrà a 50 anni. Ho 50 anni, non vedo niente. Qui ci accorgiamo di nuovo quanto è vero quello che dicevo prima, no? Cioè il fatto che via via ci innamoriamo di questo tema. La musica è piena di temi che ritornano, ma qui succede, c'è una sorta di malia veramente specifica di questo pezzo, no? Di cui parlavo prima. Insomma, siamo via via più innamorati di questa chanson. Ma c'è di più. Ci sembra in un certo senso di conoscerla da sempre, ecco, è uno di quei casi meravigliosi in cui sembra che la musica esista già prima ancora di essere scritta, al punto che Satie usa un'espressione sullo spartito abbastanza insolita, scrive ancora, cioè in italiano ancora, espressione che peraltro nel mondo anglosassone, ma non in Francia, si usa proprio con questa parola francese per chiedere i bis. E anche se Satie non intende bis, ma il fatto di scrivere ancora non è affatto usuale quando ritorna un tema. Dà proprio l'idea che dobbiamo eseguire questo ritorno del tema come se fosse già una citazione di se stesso. Come se fosse già un bis alla prima volta, per così dire. Ma se è un bis, è un bis di cosa, visto che è la prima volta che eseguiamo il pezzo? Di niente. Questo pezzo è paradossalmente il calco di gesso di un originale inesistente. Siamo proprio nel mezzo dei paradossi geniali di Satie. Qui arriva proprio lo Satie, arriva Satie quando scriveva come commento a un suo altro pezzo: questo pezzo è totalmente incomprensibile, anche per me. In realtà quello che Satie fa in questa chanson non è affatto così incomprensibile. Satie in realtà fa due cose. La prima è questa: prende i gesti, gli atteggiamenti ricorrenti, lo stile della chanson da caffè di fine 800, inizio 900, e ne fa due cose. In primo luogo, ne fa un quadro iperrealistico. Iperrealistico perché in questa canzone, in questa chanson, i tratti caratteristici di questo stile sono portati paradossalmente a un livello di nitore ed evidenza che gli originali, cioè le vere chanson, le decine, le centinaia di chanson francesi scritte davvero, che non sono questa, quelle che animavano i cabaret, eccetera, non hanno assolutamente. Quindi è un quadro iperrealistico perché è un condensato artificiale di quello stile. Secondo, ne fa un quadro trasfigurato. Perché per quanto oggi possa suonare fascinoso questo mondo, e in parte lo è, se voi provate ad andare in qualche sito dedicato a questo repertorio, potreste anche rimanere sconcertati. Cioè c'è anche una banalità, una piattezza, una volgarità che in parte affliggono il genere. Tant'è che Satie, quando aveva cominciato a collaborare con una cantante per esibirsi nei locali, comunicò con il solito senso dell'umorismo agli amici di aver appena ottenuto un incarico di grande bassezza. Ecco, la seconda operazione di Satie, dopo il quadro iperrealistico, è la trasfigurazione, cioè la depurazione da tutte le scorie, il togliere di mezzo qualunque traccia di piattezza, di banalità e di volgarità che affliggono il genere storicamente inteso. Il risultato è veramente paradossale. Ha costruito una sorta di copia del genere, ma è una copia ideale, come dicevo prima, un calco di gesso, no? Che è falso due volte rispetto alle chanson, quelle che gli altri scrivevano di ben altro livello, molto più basso. È falso due volte, primo perché è più vero dell'originale, nel senso che è, come dicevo, un condensato artificiale di quello stile. Secondo, è falso due volte perché supera infinitamente gli originali in bellezza e nobiltà. Insomma, qui Satie sta esercitando una raffinatissima arte del falsario. Il che ci ricorda altre boutade meravigliose disseminate da Satie nei suoi scritti, come per esempio questa. Benché le nostre informazioni siano false, non le garantiamo. Ecco, siamo veramente dentro nella paradossale arte del falsario di Satie. Di nuovo la strofa, che suona identica a prima perché non possono cambiare le parole che non ci sono, ma grazie all'intermezzo, cioè all'effetto montagna, il mare non ci stufa, cioè la riascoltiamo con molto piacere. Le parole giocano ancora sempre sull'equivoco tra fisico e psichico e, come dire, ammiccano sempre al sentiero della perdizione. Sempre con questo senso proprio dell'istante che brucia e consuma, no? E del resto l'istante è anche niente meno che la posta in gioco, se ci pensiamo, del vecchio patto col diavolo di Faust, Per esempio, nel Faust di Goethe, Faust dice nel momento cruciale: va bene, dice al diavolo, se io potrò dire all'attimo, fermati attimo, sei così bello, la mia anima sarà tua. Quindi è proprio la posta in gioco del patto col diavolo, no? Siamo arrivati a quel punto culminante a cui dovrebbe seguire l'ultimo ritornello, sì, che in realtà arriva e comincia di nuovo in duo, però questa volta noi diffidiamo perché prima il duo era durato due note e poi c'era stato il bidone musicale, rimaneva da solo il tenore. Stavolta invece miracolosamente cantano il ritornello finalmente tutti e due insieme, tenore e soprano. Insisto, col tenore che non c'era nell'originale, torniamo all'inizio. L'immaginario apre spazi e prospettive anche nella musica rispetto alla realtà. Allora, probabilmente chiunque altro non avrebbe resistito alla tentazione di fare un bel duettone a squarciagola, no? Liberatorio. Finalmente! Ma siccome non è Tchaikovsky, Satie, scrive in realtà piano e addirittura un po' sotto il tempo, quindi un po' più rallentato. L'effetto è incredibile, no? Da un lato c'è l'arte di aspettare, no? Dei grandi compositori, cioè il momento più atteso è quello che arriva alla fine. Per cui ha risparmiato, non ha giocato questa carta, no? del ritornello cantato insieme da lui e da lei. E se lo tiene per la fine. E dall'altro rinuncia alla tentazione di farne un'apoteosi, un momento culminante. Al contrario, diventa intimo, sottovoce, pianissimo, lento. Sentite che meraviglia. Allora qui intanto si risente più che mai accentuata quella malinconia che avevo chiamato di cose perdute, no? Un po' alla Gozzano. Stavolta diventa proprio evidentissima. C'era da subito, ma qui veramente, ecco, l'apoteosi non c'è del suono, non è un climax, ma se vogliamo è un'apoteosi di questa sottilissima malinconia di cose perdute. E poi quell'altra malinconia, naturalmente legata al fatto che abbiamo perso tanto e che le cose si perdono, cioè proprio questo senso acuto di transitorietà, la sensazione che tutto passi, si bruci, si consumi nell'istante. Anche questa qui è particolarmente accentuata. Altro che plus de tristesse, certo è un miraggio liberarsi della tristezza. Ma soprattutto c'è una terza radice di questa malinconia che tinge l'intero pezzo ed è forse la radice più profonda. Ci accorgiamo qui, ed è un po' la conseguenza di tutto quello che abbiamo detto finora, che questo pezzo ha la perfezione irreale delle cose che non esistono. È proprio la sua questa stessa perfezione a farci sentire che possiamo innamorarcene ma mai possederlo, perché niente di simile esiste su questa terra. Dicevo, è proprio questa stessa perfezione a farci sentire che niente di simile può esistere se non come sogno, miraggio e illusione. Ecco, Satie è riuscito veramente a creare una sorta di pezzo di musica che naturalmente materialmente esiste, perché lo suoniamo, lo ascoltiamo e ci innamoriamo, ma è una sorta di oggetto ideale, non appartiene veramente a questo mondo. Insomma, è riuscito a dare forma artistica, Satie, al detto «è troppo bello per essere vero». Ecco, e qui questo senso di intangibilità fuori portata di questa bellezza è veramente acutissimo e la malinconia diventa struggimento. Dopodiché, siccome questo pezzo ha proprio anche una bellezza classica, si conclude in modo sostanzialmente simmetrico. Pensiamoci un po', intanto c'era proprio un asse di simmetria che era l'intermezzo centrale, no? Perché c'era ritornello, strofa, ritornello, poi c'era questo intermezzo e poi di nuovo ritornello, strofa, ritornello. Quindi c'è proprio una struttura di classica simmetria. Ma il primo ritornello era, se vi ricordate, stato preceduto da quella meravigliosa e brevissima introduzione che dicevo ci porta già dentro nel clima del pezzo, questo connubio tra languore e transitorietà. Adesso ha molto più senso, no? Risentita. E allora Satie, simmetricamente, dopo che abbiamo esaurito l'ultimo ritornello, arriviamoci, dopo che per l'ultima volta si è inneggiato all'istante prezioso, e per l'ultima volta si è detto je te veux. Je te veux. Ecco, lo dicevo, Satie non si accontenta di finire e ci mette una sorta di ultimo pensiero, no? Che è un postludio che è simmetrico di quell'introduzione. Una chiusa che è al tempo stesso dolce e fugace come i sogni, i baci e le illusioni perdute. Ecco, alla fine di questo excursus c'è una considerazione che vorrei fare, perché davvero un pezzo simile dà da pensare, no? Dà da pensare sul rapporto singolare che c'è tra superficie e profondità in musica. Ci sono pezzi che scavano abissi nel senso, no? Citavamo prima Kreisleriana di Schumann, cioè è ovvio che mirano al senso profondo delle cose, ci sentiamo sommossi, toccati, interpellati, eccetera. E poi ci sono altri pezzi come questo che sembrano muoversi interamente lungo una superficie scintillante senza altro scopo se non quello di intrattenerci e dilettarci. Eppure, quando sono realizzati a questo livello di ricchezza e di sofisticazione artistica, esattamente come gli altri, ci danno la sensazione di cogliere nel segno, cioè di attingere a quella che il filosofo Merleau-Ponty chiamava la carne del mondo, no? pur con quest'aria svagata, la sensazione che un pezzo del genere arricchisca la nostra vita e accresca il nostro sentire le ragioni profonde delle cose. È uno dei miracoli della musica. Prima di risuonarvela, vi ricordo che sono Emanuele Ferrari e se volete seguirmi ho due pagine dedicate al mio lavoro, cioè alla musica. Emanuele Ferrari pianista Instagram e Emanuele Ferrari pianista Facebook. C'è anche un canale YouTube e poi ci sono molte cose che se cercate online mie, diciamo, sono state registrate negli anni. Risentiamo Je te veux di Erik Satie.
Thank you.
era Je te veux di Erik Satie, nella versione dello stesso autore per pianoforte. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento alla prossima volta per un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo. Arrivederci.
Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare. Out loud again.
just in time. You found me just in time. Before you came, things were running low. I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all were crossed. Then I met you, and now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear. Found my way, love came just in time. You found me just in time. You changed my lonely life, that happy day. Just in time, you changed my lonely life.